Paolo Borsellino, i misteri sulla strage di Via D'Amelio 25 anni dopo, dal depistaggio senza colpevoli all'agenda rossa. A un quarto di secolo dal 19 luglio del 1992 sono quattro i processi celebrati per fare luce sull'assassinio del magistrato palermitano e dei cinque uomini della scorta. Eppure ancora oggi rimangono molteplici gli interrogativi che non hanno mai ricevuto una risposta, dalle modalità del depistaggio a chi lo ha condotto al motivo per cui sono state depistate le indagini. E poi la scomparsa dell'agenda rossa, l'ipotesi sul coinvolgimento di soggetti esterni a Cosa Nostra, l'accelerazione del progetto di morte eseguito solo 57 giorni dopo l'omicidio di Giovanni Falcone. Di Giuseppe Pipitone, 18 luglio 2017. 10 processi, 30 giudici, altrettanti pubblici ministeri, una pletora di avvocati, decine di condanne. A snocciolare cifre e date dei procedimenti che hanno tentato di accertare la verità sulla strage di Via D'Amelio sembra che lo Stato abbia impegnato tutte le sue forze migliori per ricostruire ogni dettaglio di quel botto spaventoso capace di spazzare via il giudice Paolo Borsellino e i cinque uomini della sua scorta, che sono Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli e Die Walter Cosina, Claudio Traina. E invece 25 anni dopo della strage di Via D'Amelio si sa tutto, ma anche niente. Più di 20 ergastoli accertati per mandanti ed esecutori mafiosi sono sicuramente un risultato importante, ma che rappresentano comunque solo un piccolo tassello di una verità più complessa. Di informazioni sul modo in cui venne assassinato Borsellino sono stracolmi i fascicoli processuali, i verbali dei collaboratori di giustizia, i giornali, i libri usciti a ritmo praticamente continuo. Solo che la metà di quelle informazioni è da considerarsi incompleta, se non completamente falsa. Falso era sicuramente Vincenzo Scarantino, il protopentito che si autoaccusò della strage sotto la minaccia di sevizie e torture. Falso era il suo status criminale, elevato per l'occasione da balordo di periferia che rubava gomme di auto scambiandole con dosi di eroina a quello di boss stragista. Falso era il teatrino di riscontri e testimoni che gli avevano costruito attorno, con pentiti altrettanto posticci come Francesco Andriotta, Salvatore Candurà e Calogero Pulci, travestiti da complici reo confessi. Falsa, infine, era la colpevolezza degli imputati condannati sulla base delle dichiarazioni di Scarantino, che proprio alla vigilia dell'anniversario numero 25 si sono visti assolvere dall'accusa di strage nel processo di revisione. Alcuni sono stati scagionati dopo 18 anni passati in regime di carcere duro, altri invece avevano già scontato integralmente la pena per reati minori collegati all'eccidio del magistrato palermitano. Sul resto, sui mandanti e sui moventi di quella che è la carneficina più misteriosa del dopoguerra, vige ancora il buio pesto. Non si sa perché Cosa Nostra abbia accelerato l'uccisione di Borsellino, eliminato in modo rocambolesco soltanto 57 giorni dopo l'assassinio di Falcone. Era perché sapeva della trattativa in corso con Cosa Nostra e si era messo in mezzo. Allora è forse per questo che ancora oggi non si ha alcuna idea della fine che possa aver fatto l'agenda rossa, il diario dove Borsellino annotava intuizioni, spunti e ipotesi di indagine evidentemente fondamentali per decriptare quanto stava succedendo tra la fine della Prima Repubblica e l'inizio della Seconda. Una traccia, o poco più, hanno lasciato i pupari, cioè i registi che hanno ideato e portato avanti il clamoroso depistaggio andato in onda sulle indagini della strage. Il risultato è che a un quarto di secolo da quel 19 luglio del 1992 della strage di Via D'Amelio si sa davvero molto poco. E quel poco fino a pochi anni fa non era nemmeno tutto vero. Nel 2008 c'è voluta la collaborazione di Gaspare Spatuzza per riscrivere la fase esecutiva dell'eccidio e sbugiardare definitivamente Scarantino, che negli anni si era smentito da solo più volte anche dentro alle aule dei tribunali, senza che alcun PM o giudice lo ascoltasse, scagionare 7 innocenti che da anni erano rinchiusi al 41 bis da stragisti, quando invece è il caso di Gaetano Murana, nella vita erano stati magari solo degli onestissimi operatori ecologici di borgata. Le dichiarazioni di Spatuzza, che per la verità sui falsi pentiti di Via D'Amelio aveva parlato anche 10 anni prima, hanno portato al quarto processo sulla strage Borsellino, che per comodità gli inquirenti e gli addetti ai lavori hanno ribattezzato semplicemente Borsellino Quater, quasi fosse la quarta stagione di una serie televisiva. La speranza è che non sia l'ultima. Le parole di Fiammetta. A chiedere che le poche verità raggiunte fino a questo momento sull'omicidio di Paolo Borsellino non siano le uniche è stata di recente una testimone d'eccezione. Il 23 maggio del 2017 è l'anniversario numero 25 della strage di Capaci. Per l'occasione la RAI manda in onda uno speciale per ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino. La serata, condotta da Fabio Fazio, si trascina, come spesso capita in queste occasioni, tra testimonianze, ricostruzioni e un velo di retorica. A spezzare il ritmo di una narrazione istituzionale dei botti del 1992 arrivano, però, le parole di Fiammetta Borsellino, è la figlia minore di Paolo, aveva 19 anni quando le uccisero il padre, e da allora non ha quasi mai fatto sentire la sua voce durante eventi pubblici simili. Quel giorno, però, Fiammetta Borsellino decide di parlare. Noi dobbiamo pretendere la restituzione di una verità che dia un nome e un cognome a quelle menti raffinatissime che con le loro azioni e omissioni hanno voluto eliminare questi servitori dello Stato, quelle menti raffinatissime che hanno permesso il passare infruttuoso delle ore successive all'esplosione, ore fondamentali per l'acquisizione di prove che avrebbero determinato lo sviluppo positivo delle indagini, ha detto Fiammetta Borsellino, pronunciando parole che hanno un peso specifico non indifferente. Poco più di un mese prima, infatti, la Corte d'Assise di Caltanissetta aveva emesso la sua sentenza alla fine del quarto processo sulla strage Borsellino. Sentenza che non fa altro che confermare quanto detto da Spatuzza. Via D'Amelio non l'ha certo fatta Scarantino e i suoi poveri complici posticci, ma il gruppo di fuoco di Brancaccio, il mandamento guidato dai fratelli Giuseppe e Filippo Graviano. E quindi ergastolo per i boss Salvo Madonia e Vittorio Tutino, il primo mandante e il secondo esecutore della strage finora sfuggiti ai processi precedenti, 10 anni per i falsi pentiti Francesco Andriotta e Calogero Pulci, accusati di calunnia per aver avvalorato con le loro dichiarazioni il clamoroso depistaggio. Borsellino Quater. Scarantino indotto a mentire, ma da chi? Più controverso il caso Scarantino, per la pubblica accusa si sarebbe inventato di volta in volta bugie e falsità, accogliendo i suggerimenti degli investigatori e fornendo le risposte che si aspettavano per un tornaconto personale consistente nell'uscire dal carcere e avere dei un passaggio che aveva fatto scoppiare un pesante botta e risposta tra i PM e l'avvocato di parte civile, Fabio Repici. Secondo la lettura dell'accusa, infatti, il depistaggio sarebbe stata opera esclusiva di Scarantino, un seminalfabeta bocciato 3 volte in terza elementare, imparentato con un mafioso, ma considerato un poveraccio persino dai suoi stessi vicini di casa alla Guadagna, una borgata a sud di Palermo. Poteva un tipo del genere inventarsi da solo un avvelenamento dei pozzi di tale portata, capace di prendere in giro decine di investigatori, magistrati e giudici? Per la pubblica accusa Nissenasi, dato che Scarantino nella requisitoria era stato definito un soggetto criminale abbastanza scaltro da imbastire da solo il copione di bugie sulla ricostruzione della strage. Alla fine i giudici se la sono cavata applicando il comma terzo dell'articolo 114 del codice penale, l'attenuante cioè della determinazione al reato, che diminuendo la pena prevista per la calunnia ha fatto scattare la prescrizione. In pratica il balordo della guadagna è stato indotto a fare le sue false accuse. Già, ma da chi? I giudici nisseni non lo dicono. Lo faranno probabilmente nelle motivazioni della loro sentenza, con la quale hanno ordinato anche la trasmissione in procura dei verbali dell'udienza. Formula che indica come i magistrati insistano ancora una volta nell'indagare sulla matrice istituzionale del depistaggio. Una pista che fino a questo momento è stata osteggiata da più parti. E come spesso capita in indagini del genere, ha portato a poco. Cristallizzati, però, rimangono alcuni fatti che comprendono alcune domande mai risolte. Un orsacchiotto con le batterie, cronaca di un depistaggio. Il primo quesito lo pongono i giornalisti ai magistrati subito dopo l'arresto di Scarantino, ed è abbastanza ovvio, è normale che la mafia si affidi a un balordo per compiere una strage importante come quella di Via D'Amelio. Non ci siamo posti la domanda. I fatti, secondo noi, si sono svolti in un certo modo. Scarantino non è uomo da manovalanza, risponderà Gianni Tinebra, all'epoca procuratore capo di Caltanissetta. È il 29 settembre del 1992, dalla strage di Via D'Amelio sono trascorsi appena 71 giorni e il colpevole era già stato scelto, era appunto Scarantino. Un'offesa alla nostra intelligenza, lo definirà più volte l'avvocato Rosalba Di Gregorio. L'infimo livello culturale del balordo della guadagna era fin troppo evidente già subito dopo l'arresto per fare anche solo ipotizzare che Cosa Nostra avesse affidato ad un simile soggetto un incarico tanto importante. La situazione peggiora quando il giovane diventa addirittura un collaboratore di giustizia e inizia a lanciare accuse che fanno scattare arresti a raffica. Ma a questo come gli date ascolto? Attenzione, state attenti, è falso, non credete nemmeno a una virgola di quello che vi sta dicendo. A questo qua queste parole gliele hanno messe in bocca, gli hanno fatto una lezione e ora la sta ripetendo, dirà di Scarantino un pentito di rango come Salvatore Cancemi durante un confronto davanti ai magistrati. I verbali di quel confronto non saranno resi disponibili agli avvocati, mentre Scarantino a ritrattare ci ha provato più volte, con un'intervista telefonica a un giornalista di studio aperto nel 1995, e addirittura in aula a Como durante un'udienza del Borsellino bis nel 1998. Niente da fare però. Mentre il balordo confessa tra le lacrime la sua impostura, i giudici di ben tre processi, Borsellino 1, 2 e 3, e in tutti e tre i gradi di giudizio metteranno il bollo sulla sua autenticità. Sono stato usato come un orsacchiotto con le batterie, costretto con le minacce a prendere in giro lo Stato, in galera ho mangiato anche i vermi, le guardie mi dicevano che, mentre ero in carcere, mia moglie andava a battere, e facevano allusioni al suicidio di Joe, dirà anni dopo raccontando per l'ennesima volta le violenze subite. Io non sapevo neanche dov'era Via D'Amelio. Ho parlato solo per paura, mi torturavano, mi picchiavano, mi facevano morire di fame. I poliziotti che non ricordano. dichiarazioni che, dopo la sentenza del Quater, rilanciano l'interrogativo principale di questa storia nera: chi e perché torturava Scarantino con il fine di farlo diventare un falso pentito? Mario Bo e Vincenzo Ricciardi sono due dei funzionari di polizia che gestirono la sua. Sono stati a lungo indagati e poi archiviati per lo sviamento delle indagini insieme al loro collega Salvatore La Barbera, citati per ben due volte a testimoniare al processo Borsellino Quater. La prima volta si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, visto che erano ancora indagati. La seconda, invece, sono stati autori di una serie di dichiarazioni talmente piene di amnesie che persino il PM Stefano Luciani ha manifestato in aula la sua insofferenza. Trovo inaccettabile che funzionari dello Stato vengano in aula a dire una fila interminabile di non ricordo. Oltre a Bo, Ricciardi e La Barbera, la procura di Caltanissetta ha indagato, l'inchiesta è ancora in corso, anche altri sei sottufficiali di polizia accusati di aver vestito il pupo, preparato cioè Scarantino ai vari interrogatori, in modo che il suo status di collaboratore venisse avvalorato dalle dichiarazioni rese davanti ai PM. Tutti gli investigatori hanno sempre negato con forza le accuse di Scarantino. All'epoca erano tutti giovani investigatori guidati da un esperto superiore, si chiamava Arnaldo La Barbera, e su di lui si sono concentrati negli anni i maggiori sospetti sulla genesi del depistaggio di Via D'Amelio. Ex capo della squadra mobile di Palermo, poi promosso questore e prefetto, quindi a capo dell'ufficio centrale per le operazioni speciali, La Barbera concluderà la sua carriera con l'irruzione alla scuola Diaz di Genova durante il 8 del 2001. Non avrà il tempo di essere processato né per quel clamoroso pestaggio e nemmeno per altro, dato che morirà nel 2002 per un tumore al cervello. Servizi 007 e facce da mostro per la strage nera. Ad assegnare le indagini sulla strage di Via D'Amelio al gruppo Falcone Borsellino, guidato dalla Barbera, fu un decreto urgente della Presidenza del Consiglio su iniziativa del prefetto Luigi De Sena, che in quel momento dirigeva un dipartimento del SISDE e poi sarebbe diventato un senatore del PD prima di morire nel 2015. De Sena, tra l'altro, è l'uomo che fa entrare nei servizi Emanuele Piazza, ex poliziotto scomparso nel nulla a Palermo nel marzo del 1990, su indicazione del suo autista Vincenzo Di Blasi, poi condannato per favoreggiamento ai boss di Brancaccio. Il futuro senatore del PD è anche l'uomo che ingaggia al SIS della Barbera, collaboratore del servizio di intelligence con lo pseudonimo Rutilius, attività durante la quale il poliziotto non produrrà neanche una relazione. Interrogato sul punto, De Sena non offrirà un contributo granché utile ai magistrati, non ricordando neanche le relazioni del SISDE che già il 13 agosto del 1992 individuavano i ladri della Fiat 126 poi trasformata in autobomba. Una sorta di marchio di fabbrica del depistaggio. Era al vertice del SISDE all'epoca anche Bruno Contrada, più volte indicato come presente nei pressi di Via D'Amelio subito dopo la strage, notizie mai confermate, e di recente protagonista di una controversa sentenza della Cassazione, che ne ha annullato la condanna per concorso esterno a Cosa Nostra. È stato a lungo collaboratore di Contrada, Lorenzo Narracci, che dalla procura di Caltanissetta è stato indagato per più di 5 anni con l'accusa di concorso nella strage di Via D'Amelio. Nel 2010 Spatuzza lo ha riconosciuto durante un confronto all'americana come l'uomo esterno a Cosa Nostra presente nel garage di Via Villa Sevaglios, dove la Fiat 126 rubata a Pietrina Valenti venne trasformata in autobomba da far brillare in Via D'Amelio. Non era un ragazzo né un vecchio avere 50 anni. Non l'avevo mai visto prima né lo vidi dopo quella volta. Di certo non era di cosa nostra. Ma non mi allarmò la presenza di quell'uomo perché se era lì era perché Giuseppe Graviano lo voleva. Ha raccontato il pentito di Brancaccio che non si è detto sicuro al 100% quando ha indicato Narracci. La posizione dello 007 è stata dunque archiviata nel 2016, mentre non si sa ad oggi chi sia quell'uomo indicato da Spatuzza. C'era davvero un uomo esterno alla mafia nella preparazione dell'autobomba che uccise Borsellino? E se sì, chi era? E che fine ha fatto? E con la strage di Via D'Amelio c'entra nulla, come sostiene il pentito di Nino Lo Giudice Giovanni Aiello, alias Faccia da Mostro, l'ex poliziotto indagato da tre procure come killer al servizio di Cosa Nostra, ma con il dei servizi segreti in tasca. La scomparsa dell'agenda rossa, la scatola nera. E se rimangono irrisolte molteplici domande legate al depistaggio e alle modalità con cui venne messa in scena la strage sconosciuta e la fine di uno dei principali pezzi mancanti di questa storia, che fine ha fatto l'agenda rossa che Borsellino portava sempre con sé fino all'ultimo? Il giorno della sua morte vidi mio padre mettere nella borsa, tra le altre cose, un'agenda rossa da cui non si separava mai, ha detto Lucia Borsellino in aula, rievocando quel pomeriggio del 19 luglio 1992, quando il magistrato, dopo pranzo, si spostò da Villa Grazia di Carini a Palermo per andare a prendere la madre e portarla dal medico. Non so perché la usasse, ha aggiunto, o cosa ci fosse scritto perché non ero solita chiedergli del suo lavoro. Secondo le varie ricostruzioni, il magistrato uscendo di casa inserì nella sua borsa un'agenda marrone, che utilizzava come rubrica telefonica, il costume da bagno, le chiavi di casa e le sigarette, oltre appunto all'agenda rossa dei carabinieri, che utilizzava come diario di lavoro. Tre mesi dopo la strage, ha spiegato sempre Lucia, la borsa ci venne riconsegnata dal questore Arnaldo La Barbera, ma mancava l'agenda rossa. Mi lamentai subito della mancanza di quell'agenda rossa. Ho avuto una reazione scomposta e La Barbera, rivolgendosi a mia madre, le disse che probabilmente avevo bisogno di un supporto psicologico perché era particolarmente provata. Mi fu detto che deliravo. Sulla scomparsa del diario di Borsellino è già stato celebrato a Caltanissetta un processo concluso con l'assoluzione a Giovanni Arcangeli, il carabiniere immortalato pochi attimi dopo la strage, mentre si muove da Via D'Amelio con in mano la borsa del giudice. I filmati dell'epoca mostrano Arcangeli che si dirige lontano da Via D'Amelio, e cioè verso Via Autonomia Siciliana, con la borsa in mano. Poco dopo, però, la valigia ricompare poi nei pressi dell'automobile di Borsellino. In 25 anni di inchieste, in pratica, non si è riuscito a stabilire nemmeno l'esatto percorso fatto dalla borsa passata da più mani, anche a causa di decine di testimonianze che entrano in contraddizione tra loro, come quelle del magistrato Giuseppe Ayala, che ha fornito quattro versioni differenti sul tema. Mistero anche sulle parole di Franca Castellese, la madre del piccolo Giuseppe Di Matteo, il bambino rapito e sciolto nell'acido. La donna è stata ascoltata durante il processo Borsellino Quater per spiegare il contenuto di un'intercettazione del 14 dicembre del 1993. Poche settimane dopo il rapimento del figlio, Castellese è nei locali della DIA per incontrare il marito, Mario Santo Di Matteo, mafioso che si era appena pentito. Qualcuno che è infiltrato nella mafia. Tu devi pensare alla strage Borsellino. A Borsellino c'è stato qualcuno infiltrato che ha preso, dice quel giorno incontrando il marito. Interrogata sul punto, però, oggi ha negato di ricordare quella conversazione, dalla quale si evince chiaramente come la donna, in quel momento terrorizzata dal rapimento del figlio, dia per scontata praticamente dal nulla la presenza di soggetti infiltrati a Cosa Nostra nella strage di Via D'Amelio. Personaggi che avrebbero preso qualcosa. Se fosse o meno l'agenda non è ovviamente dato sapere. La verità di Spatuzza 10 anni prima, ma nessuno fece niente. La scomparsa dell'agenda rossa, il depistaggio, gli autori, il movente, la storia di Via D'Amelio è in pratica un puzzle dal quale mancano ancora tante, troppe tessere. E dire che alcune sarebbero potute andare al proprio posto prima, molto prima, che i giudici condannassero all'ergastolo degli innocenti. Già 10 anni prima di diventare formalmente un collaboratore di giustizia, infatti, Gaspare Spatuzza aveva raccontato a Piero Grasso che la storia della strage di Via D'Amelio raccontata da Scarantino era una bugia. È il 26 giugno del 1998 e l'allora procuratore nazionale antimafia, Pierluigi Vigna, va a trovare Spatuzza nel carcere dell'Aquila insieme al suo vice, che era all'epoca Grasso. In gergo si chiamano colloqui investigativi, gli inquirenti incontrano boss mafiosi per sondare una loro disponibilità a collaborare e acquisire informazioni utili alle indagini, ma inutilizzabili durante un processo. Non si sa quanti furono gli incontri tra Vigna, Grasso e Spatuzza, ma da quel verbale nel carcere dell'Aquila si evince che altri colloqui erano stati già svolti. È già in quell'occasione, però, che il killer di Brancaccio scagiona totalmente Scarantino e gli altri. Scarantino in questa cosa che c'entra? Chiede Grasso. Non esiste completamente, risponde Spatuzza. E scusi, com'è che allora le cose che lui ha detto che sa? È la replica del PM. Lui era a Pianosa, spiega Spatuzza, ha ammazzato un cristiano che doveva ammazzare, e ci fici rudiri chiddu circa nu a via adiri, gli hanno fatto dire quello che doveva dire nostra direzione redazionale. Poi il killer fa un nome, Toto La Barbera. Come abbiamo visto i La Barbera coinvolti nell'inchiesta su Via D'Amelio sono almeno due, il questore Arnaldo e il poliziotto Salvatore, indagato e archiviato a Caltanissetta proprio per la gestione del falso pentito. In quell'occasione, però, né Grasso e nemmeno Vigna chiedono a Spatuzza a quale La Barbera si riferisse. Le informazioni raccolte durante quel colloquio investigativo, in pratica, avrebbero potuto neutralizzare in diretta il depistaggio sulla strage Borsellino, ma nessuno nel breve periodo fece nulla, non la Procura Nazionale Antimafia e nemmeno quella di Caltanissetta. Certo, a leggere oggi quel verbale qualche rammarico viene. Forse se si fosse battuto più su questa strada alcune cose sarebbero venute fuori tempo fa e la verità su persone innocenti sarebbero emerse prima, ha commentato l'ex procuratore di Caltanissetta, Sergio Lari. Quel documento infatti è rimasto segreto fino al 2013, quando il Fatto Quotidiano lo pubblica. Essendo un colloquio investigativo non aveva valore processuale, ma la procura di Caltanissetta lo ha inserito per errore all'interno del fascicolo del PM, cioè tra le carte accessibili agli avvocati. E infatti Flavio Sinatra, legale di Madonia e Tutino, se ne accorge e chiede l'ammissione del documento agli atti del processo. Richiesta rigettata nel 2013 e autorizzata soltanto 4 anni dopo. Quando sono ormai trascorsi 20 anni da quella volta in cui Spatuzza raccontò la verità su Via D'Amelio quasi in diretta. Ma nessuno mosse un dito.